Bene, siamo giunti alla seconda predicazione di questo breve ciclo che ci porta verso il Natale, quindi per parlare del Signore Gesù. Oggi faremo una lettura insolita, perché leggeremo la genealogia del Signore Gesù dall'Evangelo di Matteo. Faremo riferimento anche a quella di Luca e nel programma, infatti voi avete in allegato la genealogia che riporta Luca dalla versione Diodati. Noi leggeremo quella di Matteo per riflettere su questo tema, fra i tanti, uno solo il Salvatore, uno solo il Messia, uno solo il Cristo, il Signore Gesù. E dice così la parola del Signore dall'Evangelo di Matteo, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadad, Aminadad generò Naasson, Naasson generò Salomon, Salmon generò Boaz di Rab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione di Babilonia. Dopo la deportazione di Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazaro, Eleazaro generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così, da Adamo fino a Davide, sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. Le due genealogie, quelle di Matteo e Luca, che prendiamo in considerazione quest'oggi, come vedete sono un lungo elenco di nomi che a volte non dicono nulla, o quasi, e in qualche misura scoraggiano il lettore, anche per la loro, come dire, incomprensibilità e differenza dei nomi che si riscontrano in una sinossi dei due testi. Altro elemento scoraggiante, diciamo, è legato alla difficoltà, se vogliamo, di capire i legami che vi sono tra i diversi personaggi elencati, distanti anche secoli da loro. Certamente se Dio ha voluto che fossero presenti questi nomi e queste genealogie nel canone, vuol dire che hanno la loro importanza anche per noi oggi. Tanto è vero che perfino nell'Antico Testamento le genealogie erano di grande importanza e si pensi per esempio ai primi 9 capitoli di Prima Cronache, dove c'è un elenco enorme, infinito, se vogliamo, delle genealogie che riguarda le 12 tribù di Israele. E le genealogie erano importanti perché determinavano e permettevano di individuare le persone a quale famiglia della tribù appartenevano, risalire ai loro antenati, come è riportato nel libro di Esdra, capitolo 2, versetti da 59 a 62. Pertanto lo studio delle genealogie non va trascurato. Molti studiosi hanno investito tempo, energia, diciamo, alla ricerca per cercare di comprendere e, perché no, spiegare anche le difficoltà presenti, diciamo, nel confronto tra le due genealogie che abbiamo letto nel Nuovo Testamento. Cercare di capire questo numero delle genealogie e i diversi nomi. E questo studio, per la semplice ragione, se semplice vogliamo definirla, che esse miravano tutte a Cristo Gesù, al Messia, il Figlio di Dio, o l'unto dell'Eterno. Per noi ovviamente il lavoro è meno gravoso, perché in qualche misura ci abbagliamo del loro lavoro, non dobbiamo fare questo sforzo di ricerca. È evidente che vi sono delle diversità che anche noi, come semplici lettori, possiamo notare, anche se non siamo, come dire, studiosi esegeti o non conosciamo le lingue antiche, i testi originali. Una diversità evidente, e se voi avete la possibilità di mettere il foglio a fianco quello di Luca, quella di Matteo, sta proprio nella scelta di Matteo e Luca di partire, come dire, da due prospettive, da due orizzonti, se vogliamo, diversi, per giungere alla stessa conclusione. E queste diversità ci permettono di fare alcune considerazioni. La prima cosa che dobbiamo notare è che Matteo introduce l'intero Evangelo proprio con questa espressione, genealogia di Gesù Cristo, versetto 1, figlio di Davide, figlio di Abramo. Egli parte quindi dichiarando Gesù, il figlio di Davide, con un salto nel passato di 28 generazioni, per poi dire che Davide è figlio di Abramo, facendo un salto di altre 14 generazioni. E quindi il versetto 1 che abbiamo letto è un po' la sintesi della sintesi del versetto 17 che abbiamo letto, dove viene detto appunto che da Abramo fino a Davide vi sono 14 generazioni, da Davide fino alla deportazione altre 14 e dalla deportazione fino a Cristo 14 generazioni. Totale 42 generazioni. E dal versetto 2 Matteo riprende la descrizione della genealogia. Prima fa una sintesi e poi riparte nuovamente da Abramo, che è un antenato di Davide, per poi giungere a Giuseppe. E lo fa in senso ascendente, cioè dal passato venendo in avanti, in salita, come si potrebbe dire. Per concludere con questa espressione, parlando di Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato il Cristo, versetto 16, per un totale appunto di 42 generazioni. Mentre Luca scrive la genealogia, e lo fa solo, diciamo, al terzo capitolo del suo Evangelo. Matteo inizia immediatamente, Luca lo fa al terzo capitolo, dopo aver parlato dell'annuncio della nascita di Giovanni Battista, un suo precursore, dopo aver parlato dell'annuncio della nascita di Gesù Cristo, della visita che Maria fa alla cugina Elisabetta, del cantico di Maria, il Magnificat, come è ben conosciuto. Poi parla della nascita di Giovanni Battista, così del cantico di Zaccaria suo padre, della presentazione e quindi della nascita di Gesù Cristo, della presentazione di Gesù nel Tempio e dell'adorazione e benedizione da parte di Simeone e della profetessa Anna, fino a giungere all'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme. Ecco, solo a conclusione di questa prefazione, se vogliamo, alla vita di Cristo, ecco che Luca ritiene di dover parlare della genealogia di Cristo. E la genealogia, a differenza di quella di Matteo, è densa di molti nomi che non sono citati in quelli di Matteo. Se voi li mettete a confronto, notate questa differenza. Ovviamente ci sono alcuni nomi importanti che sono riportati, come Giuseppe, Davide, Giacobbe, Isacco, Abramo e anche qualcun altro. Cosa che per esempio non fa Matteo, Luca inserisce anche una sua considerazione, che possiamo dire, circa la credenza popolare intorno a Gesù, e sottolineando perfino l'età nell'inizio del ministero di Cristo Gesù. Notate, Luca 3,23 dice: Gesù aveva circa 30 anni e lo si credeva figlio di Giuseppe. Quindi introduce un concetto su una credenza che però necessita di essere chiarita. E a differenza della narrazione di Matteo, che parte da Abramo e in avanti, Luca scrive la genealogia di Gesù Cristo a ritroso, cioè parte da Gesù e giunge fino ad Adamo, il primo uomo, richiamando anche un personaggio di un certo rilievo nella storia, diciamo, del mondo e della redenzione, come Noè, che è un'anticipazione dell'opera di Cristo, per poi concludere questa genealogia in questo modo: figlio di Adamo, di Dio, no? Luca 3,38. Ed è qui interessante notare, appunto nella versione Diodati, che è, come dire, io direi più fedele ai testi originali, Luca è attento ad una cosa, è attento a non dire che Gesù è figlio di Dio. In che senso? Viene detto figlio di Adamo, di Dio. Non aggiunge quest'altro legame, figlio di Dio. Ma dice appunto semplicemente di Dio. Questo perché il lettore non interpretasse che Dio fosse il padre biologico, diciamo, di Cristo, così come lo erano stati tutti i discendenti elencati, proprio con questa formula, figlio di. È evidente inoltre che entrambi, Matteo e Luca, sono attenti a non dire neppure che Giuseppe, il marito di Maria, sia il padre biologico di Gesù Cristo. Per rimarcare invece la verità in assoluto che Gesù Cristo è il figlio dell'Iddio Altissimo, il creatore del mondo, il creatore dell'intero genere umano e quindi di tutta questa genealogia, proprio secondo quanto annunciato e confermato dall'angelo sia a Maria che a Giuseppe nel capitolo 1 di Luca 34-35, Matteo 1-18-25. E allora appare chiaro, se non ovvio, che Dio ha dato origine ad Adamo tramite un atto di creazione e non di generazione, non di generazione biologica. Adamo e tutti i generi umani, diciamo in Adamo ovviamente, sono stati creati da Dio, non generati biologicamente. E quindi in qualche misura è disomogeneo dal resto della lista degli uomini parlare, come dire, del Signore Gesù in termini di creazione. Dio non genera biologicamente ma crea in modo soprannaturale. E quindi la sottolineatura di Luca sulla credenza che Gesù fosse figlio di Giuseppe serve a puntualizzare questa verità, che la storia umana che conduce a Cristo è omogenea al piano di Dio il Creatore, cioè che da Dio stesso, in questa forma di generazione eterna, nasce il Cristo. E infatti nella scrittura il verbo generare, da cui deriva generazioni, non ha solo un significato biologico. Noi potremmo dire, generato un figlio, una madre potrebbe dirlo. Nella scrittura però questo termine ha un duplice significato. Esso si riferisce anche alla sfera spirituale. Per esempio, ricordiamo che cosa scrive Paolo a Filemone a proposito di Onesimo. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catena. Non ha messo al mondo un figlio, ma è una generazione spirituale. La predicazione dell'Evangelo da parte di Paolo verso questo Onesimo ha prodotto vita in lui, quindi in questo senso. Pensiamo alla stessa buona notizia che Giuseppe riceve dall'angelo per rassicurarlo. Quando gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che è in lei è generato e viene dallo Spirito Santo. Quindi un senso spirituale di generazione. Inoltre l'autore agli Ebrei, rievocando il Salmo 2, versetto 7, e applicandolo a Cristo, dice queste cose: tu sei il mio figlio, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E anche, aggiunge, io gli sarò padre ed egli sarà mio figlio. Ebrei 1.5. E in ultimo, per come esempio, in Prima Giovanni leggiamo: chiunque crede che Gesù Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, cioè chi ama Dio che ha generato, ama anche colui, cioè Gesù, che è stato da lui generato. Prima Giovanni 1.5. Quindi non si può affiancare la genealogia adamitica in termini, come dire, biologici da parte di Dio, ma creazionali, soprannaturali. Mentre per quanto riguarda in senso spirituale possiamo applicare questo termine di generato, diciamo, riferito all'opera che lo Spirito Santo compie nella vita delle persone, chiamandole al ravvedimento. E quindi questo fatto anche di tenere presente e sottolineare, come fa Luca, per sfatare l'idea che Gesù fosse figlio biologico di Giuseppe, ecco, è necessario per sottolineare come invece Gesù Cristo sia il figlio di Dio, generato in modo soprannaturale attraverso un parto naturale, diciamo attraverso la donna. Un'ulteriore spiegazione significativa sulla diversa impostazione della genealogia ascendente di Matteo e a ritroso di Luca potrebbe essere la seguente. Credo che era di estrema importanza, tanto per Matteo che per Luca, dimostrare che, attraverso la genealogia, che Gesù discendeva effettivamente dalla famiglia reale di Davide e che egli era la vera progenie promessa ad Abramo. Genesi 22, 18, si è fatto riferimento anche questa mattina. Dimostrando, quindi, affermando così che l'economia della grazia era ed è collegata, è in continuità all'economia dell'antica legge. E i due narratori che hanno preso l'iniziativa di scrivere, appunto Matteo e Luca, hanno stilato, come dire, albero genealogico della famiglia eletta dalla quale doveva uscire il Messia, il Salvatore, che era quello che Dio stesso aveva promesso in Genesi 3:15. Ora, la ragione di questa apparente diversità sta semplicemente in questo. Matteo, scrivendo principalmente per gli ebrei, ritenne opportuno cominciare appunto da Abramo, che era il patriarca, che era il loro padre, che era il padre di quel popolo a cui Dio aveva fatto questa grande promessa, che in te saranno benedette tutte le nazioni, tutte le famiglie, che la tua generazione sarà più numerosa di tutte le stelle del cielo, della sabbia del mare. Passando poi, quindi partendo da Abramo, passando poi da Davide. Davide, che era il re, il patriarca del popolo ebreo, il re secondo il cuore di Dio, di cui gli ebrei ben sapevano, ed era importante, diciamo, sottolineare questi due patriarchi. Luca invece parte da una prospettiva diversa. Scrive in vista della conversione dei gentili, ossia delle nazioni pagane, è come se avesse scritto a noi. E quindi che cosa fa? Per dire chi è Gesù, al ritroso risale fino al primo uomo, ad Adamo, per poi dire che Adamo è colui che è l'oggetto della creazione di Dio, è il primo uomo che Dio stesso ha creato, e poi dice di Dio. Quindi Gesù è il figlio di Dio, che però è passato attraverso questa lunga schiera di uomini, di donne, di testimoni anche della fede, e non solo, per giungere alla sua incarnazione. Ecco, entrambi, tanto Matteo che Luca, hanno lo scopo quindi di dimostrare con queste due tavole autentiche, ufficiali e accuratamente conservate negli archivi fino alla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., dimostrare che Gesù Cristo, di cui stanno per narrare la storia, discende incontestabilmente da Abramo e dalla famiglia di Davide, sia dal lato di Giuseppe, sia dal lato di Maria, perché entrambe sono della discendenza, sono di questa genealogia di uomini, di donne che Dio, che gli autori hanno elencato e che Dio nel corso della storia ha scelto. E se volessimo semplificare, tutti noi discendiamo da un solo uomo, da una sola donna. Quindi tutto è riconducibile ad Adamo ed Eva, tutto è riconducibile a Dio. Quindi era importante sottolineare questo elemento attraverso le genealogie, e tanto Maria quanto Giuseppe, da loro sarebbe disceso il figlio di Dio. Pensando a Luca e nel merito al suo scritto della genealogia, hanno anche valore le sue stesse parole introduttive, quando si rivolge per esempio all'illustre Teofilo. Lui ci dice così, proprio per dire che ciò che io sto dicendo, come dire, non è farina del mio sacco, se volete semplificare la cosa, dice: poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, ed è passo bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dell'originale. In una predicazione, anzi in un'introduzione al libro di Luca, molti anni fa, Matteo ci diceva che, come dire, Luca è stato un ricercatore, è un po' che ha fatto il ruolo universitario, una ricerca universitaria per cercare di narrare la verità intorno a Cristo. Ecco, Luca ha fatto questo, mi sono accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Quindi anche la genealogia rientra in questa importante ricerca, un po' come leggevo un articolo, diciamo, come se Luca fosse andato negli archivi, diciamo, del Tempio e tirato fuori i documenti per risalire alla genealogia di Cristo. Poi sembra che sono stati distrutti questi archivi dopo, appunto, con la distruzione del Tempio nel 70 d.C. Ecco, detto questo, c'è una particolarità che dobbiamo rilevare nelle genealogie. Matteo suddivide esplicitamente la genealogia in una terna di 14 generazioni. 14 generazioni ciascuna, abbiamo letto versetto 17. E anche in Luca è presente lo stesso concetto, anche se non l'ho detto esplicitamente. I numeri delle generazioni di antenati e di successori di Davide sono posti in un molteplice di 14. 14, 14, 14, abbiamo detto. Ecco, per spiegare queste generazioni multiple di 14 si è ricorsa alla regola della gematria. Voi mi direte che roba è? La gematria è una scienza teologica dell'ebraismo che studia le parole scritte in lingua ebraica e assegna loro un valore numerico. Questo sistema afferma che parole e frasi con valore numerico identicano siano correlate e dimostrino una qualche relazione della persona, di quel nome, con un numero stesso, applicando per esempio ciò all'età della persona, a un anno del calendario o cose simili. Quindi si è ricorsi a questa regola della gematria. Questo perché in ebraico ogni consonante ha un valore numerico e la somma dei valori numerici delle consonanti di David, del re Davide, corrisponde al numero 14. La ripetuta ricorrenza del numero 14 vuole sottolineare quindi la discendenza davidica di Gesù e quindi l'avverarsi delle profezie che annunciano l'arrivo di un Messia dalla stirpe di Davide. Quindi Matteo ha fatto bene a sottolineare 14, 14, 14, perché il progetto di Dio è un progetto completo, che non conosce errori. Quindi noi non sapevamo forse fino a qualche momento fa della gematria, però questo Matteo lo conosceva e sapeva che questa interpretazione, questa applicazione, diciamo, avrebbe ricondotto che il nome di Davide era a significare che da lui sarebbe disceso il re dei re, il signore dei signori. Allora, tutto questo ci porta a concludere quanto il titolo della predicazione ha voluto anticipare, e cioè che tra i tanti un solo Salvatore. I redattori hanno passato quindi in rassegna 42 generazioni senza interruzioni, che pare copra qualche cosa come 40 secoli di storia di uomini e di donne che si sono succeduti. E di tutti quelli elencati, per nome, per discendenza, per importanza di nomi, nessuno di essi è stato considerato l'unto, il consacrato, il servo del Signore, secondo la profezia di Isaia 61, 1 e 3, di cui poi Luca parlerà al capitolo 4, dai versetti 16 a 21, proprio richiamando Isaia 61. Sono stati tutti uomini e donne che Dio ha suscitato per scrivere la storia redentiva che conduceva a Cristo, il quale, dice Paolo, quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché anche noi, oggi, anche noi, ricevessimo l'adozione. Galati 4, 4 e 5. Allora, queste parole di Paolo credo sono di grande consolazione per i cristiani, e a seguito di queste considerazioni, mentre possono non dire nulla agli increduli, a coloro che sono indifferenti all'Evangelo, alla parola di Dio, e che sono, come dire, interessati ad altro, anche se a volte sono presenti nella Chiesa. Da queste genealogie noi comprendiamo con chiarezza che Gesù nasce secondo la carne, perché è nato da Maria, Paolo lo sottolinea. Nasce all'ombra della storia, se possiamo dire, dell'oscurità, senza troppi clamori, perché i Vangeli ci ricordano che quando Gesù doveva nascere non c'era neppure, non hanno suonato le campane a festa, non c'era una chiesa accogliente, un luogo accogliente, un albergo se volete, una come si può dire, sì, una reggia, ma quello che viene fatto in questo periodo, un presepe ben addobbato per accogliere il Signore Gesù. Non c'era posto per lui da nessuna parte. Eppure Gesù si è fatto uomo. Ciò nonostante, Cristo è il punto centrale di tutta la storia dell'umanità, di tutta la storia sacra. A Lui e solo di Lui parlano tutte le profezie bibliche di tutti i tempi. Tutto il piano di redenzione pensato da Dio per l'umanità attraversa secoli di storia e si concretizza nella storia. Questa alleanza che Dio aveva fatto con Abramo, si concretizza nel tempo e nella storia. Allora, forse volendo fare anche un altro passo indietro, potremmo chiederci se ci fosse un'altra ragione per cui Matteo e Luca hanno ritenuto necessario, come dire, scrivere nel loro Vangelo la genealogia di Gesù Cristo. Noi dobbiamo ricordare una cosa, che gli Evangeli, quelli che noi abbiamo, che possiamo leggere liberamente, iniziarono a circolare, diciamo, verso l'inizio degli anni 40, 40, 41, 42, degli anni dopo Cristo. E questo quando ancora alcuni testimoni del ministero di Cristo lo avevano ascoltato, della sua morte, della sua resurrezione e della sua ascensione erano ancora vivi. Quindi avevano potuto raccontare ciò che avevano visto. Noi abbiamo anche letto venerdì sera che il Signore si sceglie 12 apostoli che sono coloro che sono i testimoni dell'incarnazione, cioè del ministero di Cristo e della resurrezione e ascensione. Quindi sono questi che hanno, come dire, anche in qualche misura, alcuni di questi che hanno informato Luca per scrivere. E Luca lo ricorda appunto nella sua intestazione al Vangelo o introduzione al Vangelo omonimo che abbiamo fatto riferimento. I testimoni oculari hanno reso testimonianza che Gesù Cristo nel corso del suo ministero terreno aveva dichiarato spesse volte di essere il Messia, di essere il Cristo, il Figlio di Dio, colui che era che Dio aveva promesso ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, a Davide. E tutto questo proprio a conferma di quanto era stato annunciato nel corso dei secoli alla nazione giudaica attraverso anche le profezie bibliche. E allora per Matteo e per Luca era importantissimo risalire, diciamo, a questo, al fine anche di vincere l'opposizione dei capi sacerdoti, dei farisei, degli scribi che, diciamo, mettevano in dubbio il Signore Gesù, che volevano in qualche modo, come dire, fermarlo, accusandolo di blasfemia perché si era dichiarato Dio. Matteo e Luca ritennero importantissimo, quindi, vincere l'opposizione dei capi sacerdoti e per far precedere, come dire, la narrazione della vita e del suo ministero terreno, proprio facendo precedere la narrazione della vita e del ministero di Cristo attraverso questa genealogia, per dimostrare appunto l'innegabile discendenza di Cristo dai patriarchi citati e di cui i sacerdoti, gli scribi, i farisei ben conoscevano. Non avevano citato nomi, come dire, di cui non avevano conoscenza. Non era accaduta, come dire, quella, la perplessità quando doveva nascere Giovanni Battista. Ricordate che Zaccaria doveva chiamare il nome Giovanni perché Dio gli aveva detto che doveva chiamare Giovanni, ma gli ha detto: ma se nella tua famiglia non esiste nessuno, come mai? Ecco, quando si è trattato di Cristo non si è potuto neanche avanzare questa ipotesi, perché diciamo c'era un... le genealogie dimostravano innegabilmente che Gesù discendeva da questi patriarchi. Ovviamente a tutto questo lo Spirito Santo ha presieduto e guidato lo scrivere delle genealogie in modo che giungessero, diciamo, a noi, anche a noi che per grazia crediamo appunto questo, che tra i tanti personaggi elencati uno solo è Salvatore, uno solo è Gesù Cristo, il figlio di Dio, il figlio di Davide, il figlio di Abramo. E infine possiamo concludere che la prima famiglia speciale a cui fu promesso il Messia fu proprio quella di Abramo e l'ultima è quella di Davide. Se noi leggiamo Genesi 22:18 e Seconda Samuele 7:12-16 abbiamo queste dichiarazioni. E la cui parola, figlio, che troviamo in questi testi, è riferito esclusivamente a Cristo, il figlio di Davide. Questo figlio di Davide, questo titolo, era un titolo speciale del Messia che Matteo non poteva omettere nella sua incisione, se vogliamo, su pergamena. Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Questa espressione la ritroviamo, scusate, anche sulla bocca, per esempio, di due coppie di ciechi quando Gesù era sulla terra, che gli dicono: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di noi. E Gesù guarisce la loro cecità, Matteo 9:7 e capitolo 20 versetti 30-31. Lo troviamo sulla bocca della folla quando è stupita dell'insegnamento del Signore Gesù: non è questo il figlio di Davide? Quindi vedete che la stessa gente conferma ciò che è affermato nella genealogia. Quando entrando in Gerusalemme, che cosa acclamava la folla? Osanna, Osanna al figlio di Davide. E anche i bambini che erano nel Tempio, ci dice la scrittura, gridavano: Osanna al figlio di Davide. mentre i sacerdoti si inacerbivano nel sentire quella espressione, Matteo 21:15. E infine troviamo questa stessa espressione sulla bocca del Signore Gesù, quando interroga gli scribi. Gesù disse loro, come mai si dice che Cristo è il figlio di Davide? Perché Davide stesso nel libro dei Salmi dice il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché non abbia messo i suoi nemici come lo sgabello dei suoi piedi? Davide dunque lo chiamava Signore. Come può essere suo figlio? Luca 20:41-44. Quindi Gesù stesso, interrogando i suoi oppositori, gli pone questa domanda. Come mai si dice che Gesù Cristo è il figlio di Davide? Quindi c'era, come dire, un voler rimandare a ciò che i profeti, a quella che era stata la promessa fatta ad Abramo e a Davide. E allora, in conclusione, possiamo dire che la storia dell'umanità e della redenzione narra che fra i tanti uomini che si sono succeduti nel tempo non si è trovato nessuno a cui sia stato dato il titolo regale divino di figlio di Dio, o che sia stato dichiarato anche figlio di Abramo, cioè il patriarca della fede, o figlio di Davide, il re di Israele, che era la figura da cui sarebbe disceso il re dei re, il Signore dei Signori. Questo re che lasciò la sua gloria, che si fece servo per i peccatori, lui ricco che si fece povero, seconda Corinzi 8:9. Solo lui, o solo di lui, infatti alla domanda che Gesù pone, chi dice la gente che io sia, si è potuto rispondere in questi termini, e lo ha fatto Pietro in rappresentanza di tutti, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Matteo 16:16, Marco 8:29. Allora se tra i tanti non si è trovato alcuno che potesse ricevere questi titoli regali e divini, anche se Luca nella sua genealogia al versetto 29 cita un Gesù, e leggete, ma non è Gesù il Messia, era un nome. È evidente allora che la sua autorità, l'autorità di Gesù, è unica ed esclusiva. E questo non legittima allora nessun altro mediatore fra Dio e gli uomini. Per questo noi possiamo dire che tra i tanti uno solo è il Salvatore. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo. Questo ci dice l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo 2:5. E riportando il canto di Zaccaria, noi che cosa leggiamo? Leggiamo questo, benedetto sia il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore, dalla casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà. Ecco, questa è un po' una sintesi dello stesso titolo che abbiamo tentato di dare questa mattina, Luca 68:71. Allora, qualche domanda per noi. Ti chiedo, ci chiediamo, perché ci rivolgiamo ad altri nelle nostre situazioni? Perché non invochiamo la grazia salvifica di questo Cristo, il Figlio di Dio? Perché non fissiamo anche noi lo sguardo su Gesù, su colui che crea la fede e la rende perfetta? Certo, molti di noi possiamo dire di averlo già fatto, però non sempre questo fissare lo sguardo su Gesù è costante nella nostra quotidianità, nelle nostre situazioni. E forse per te che non hai ancora creduto, l'invito è proprio questo, a fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede, quella che ha creato in Abramo, in Davide, e che la rende perfetta. se tu farai questo, ti sentirai dire da Gesù queste parole. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio di Abramo. Ricordate, queste sono parole che Gesù disse in occasione della conversione di Zaccheo, aggiungendo proprio questo, perché il figliuolo dell'uomo, Gesù, il Messia, l'unto dell'Eterno, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Allora che il Signore ci benedica, che il Signore ti benedica. Sappi che non c'è altro Salvatore tra tutti gli uomini che noi possiamo elencare, tra quelli che noi possiamo definire uomini d'esempio, non ce n'è alcuno che possa essere definito Salvatore, solo Gesù, il Figlio di Dio. Amen.